giardino di Albert.
Quale transizione energetica? Questo è il tema della nostra puntata di oggi. Un ben ritrovati e un cordiale saluto da Sonia Riva. Parleremo quindi della relazione tra crescita economica, innovazione e sostenibilità, come dire, tra economia, tecnologia e ambiente, quindi di rinnovabili e anche di illusioni e forse inganni che abbiamo vissuto in questi anni proprio legate al tema delle rinnovabili. Emergenza ambientale è un tema che è sparito dalle agende perché adesso siamo in emergenza causata dalla guerra tra Russia e l'Ucraina e dalla paura di tutte le nazioni europee, non solo, che dipendono dalla fornitura di gas e petrolio dalla Russia, con il timore di rimanere senza gas, senza petrolio, di non potersi più riscaldare. La transizione energetica è ferma e si torna infatti a parlare di centrali a carbone, di centrali atomiche, un aspetto che evidenzia quanto sia in ritardo l'Europa in merito di transizione energetica, di rinnovabili, di fonti alternative. Facciamo un salto indietro nel tempo, partiamo proprio dalla definizione di sostenibilità. Questa è la prima domanda che rivolgiamo al nostro ospite, che è Marco Magnani, economista e saggista, docente di International Economics e Monetary and Financial Economics alla Lewis di Roma e Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School of Government. Il suo ultimo lavoro si intitola proprio Making the Global Economy Work for Everyone, edito da Palgrave Macmillan. Sentiamo quindi la sua definizione di sostenibilità.
La sostenibilità è un tema molto ampio, ci sono tante sostenibilità. C'è la sostenibilità naturalmente ambientale, che è quella di cui si parla moltissimo, ma c'è anche una sostenibilità energetica, lo stiamo imparando in questi giorni, c'è una sostenibilità sanitaria, lo abbiamo imparato tristemente in questi 2 anni di pandemia, c'è poi una sostenibilità alimentare, demografica e soprattutto una sostenibilità sociale che ha a che fare con il mercato del lavoro e diseguaglianze, quindi è un tema molto complesso. Mi piace ricordare che il termine sustainere, da cui deriva sostenibilità, significa reggere, tenere su, quindi mantenere certe condizioni nel corso del tempo senza perdere, diciamo, le caratteristiche, quindi riuscire a trasmettere anche alle future generazioni qualcosa, un valore che abbiamo.
E a proposito di termini e di terminologie, per capire quanto sia fondamentale unire ecologia ed economia, ricordiamo che eco è il suffisso che deriva dal greco oikos, significa casa, ma anche contesto, una radice comune quindi sia per il termine economia che per il termine ecologia. Questo ci fa capire anche quanto la connessione tra ambiente ed economia sia fondamentale. Ma oggi, a proposito di transizione energetica, torneremo indietro? Stiamo tornando indietro?
Si tratta certamente di una frenata, di un rallentamento. Purtroppo, come sempre, è una questione di priorità. E per salvare il pianeta dal climate change, che era la nostra grande sfida di questi ultimi tempi, occorre prima purtroppo salvarlo dalle guerre. E quindi la nuova priorità, questa terribile invasione dell'Ucraina e naturalmente le devastanti conseguenze umanitarie che andranno avanti per anni, fanno passare in qualche modo in secondo piano, fanno certamente rallentare gli sforzi, gli investimenti e le attenzioni che c'era verso la transizione ecologica. Però bisogna anche dire che questa guerra ci fa capire ancora di più quanto francamente era già evidente, ma che l'Europa in particolare è troppo dipendente dal punto di vista energetico da un solo paese e quindi dovrebbe spingerci ancora di più a cercare di diversificare l'energia. È chiaro che nel breve termine l'emergenza è quella di poter ottenere energia, quindi, come giustamente veniva ricordato, ci sarà un ritorno al carbone. La Germania, ad esempio, ha deciso di posticipare l'interruzione del nucleare e quindi l'emergenza è questa. Nel lungo termine, però, è ancora più chiaro ed evidente quanto sia importante cercare di diversificare le fonti di energia e soprattutto aumentare la quantità di energia rinnovabile.
Abbiamo detto poco fa del ritardo a proposito della politica energetica dell'Europa tutta o quasi, della scelta di non avere più fornitori di energia, dell'incapacità di avere risorse energetiche diversificate, sia per quanto riguarda la provenienza in particolare di petrolio e di gas, ma anche sulla capacità di rendersi più autonomi sul fronte delle rinnovabili. Ma a proposito di rinnovabili, non è che in questi anni abbiamo coltivato forse delle aspettative eccessive? Non è che abbiamo avuto anche delle illusioni e in certo senso anche degli inganni per rapporto alla reale possibilità che le rinnovabili potessero supportare il nostro fabbisogno energetico?
Certamente, direi che prima di questa, ripeto, di questa terribile invasione si parlava giustamente di transizione ecologica, ma forse gli obiettivi erano troppo ambiziosi in termini di tempistiche e si tende a dimenticare che occorre trovare un equilibrio importante tra la sostenibilità ambientale, quindi raggiungere una transizione energetica ed ecologica che ci consenta di aumentare ad esempio le fonti rinnovabili, ma anche la sostenibilità sociale. Faccio un esempio: il piano aggressivo dell'Unione Europea di transizione ecologica nel giro di pochi anni aveva già creato una tensione prima della crisi ucraina sui prezzi energetici e naturalmente l'aumento delle bollette va a colpire in maniera regressiva soprattutto le categorie più fragili, famiglie più fragili, ma anche categorie economiche, l'agricoltura, la pesca, che beneficiavano ad esempio di sussidi sulla benzina. Quindi la transizione ecologica, la direzione era giusta, farla in tempi eccessivamente rapidi e senza dei contrappesi e quindi degli interventi per aiutare le categorie fragili era forse troppo ambizioso e forse eccessivo. Quindi l'importante è l'equilibrio tra la sostenibilità ambientale, che deve essere un obiettivo da raggiungere, e quella sociale, cioè evitare che la sostenibilità ambientale diventi un lusso soltanto per chi se lo può permettere da un punto di vista economico.
Marco Magnani, lei ci ha ricordato, a proposito di sostenibilità ambientale ed economia, dell'importanza del tutelare le frange fragili della popolazione. Ci ha fatto l'esempio dell'agricoltura, della pesca ed è notizia di questi giorni di come in diverse nazioni molti pescherecci abbiano deciso di non uscire più a gettare le reti perché proprio a causa dell'aumento del gasolio, anche se riuscissero a pescare quanto facevano in precedenza, sappiamo che i mari sono sempre meno pescosi, non riuscirebbero a rientrare con le spese. Una provocazione, forse, ma abbiamo visto che non c'è economia senza ecologia. Un legame inscindibile che è d'altra parte il presupposto per ridisegnare lo sviluppo anche alla luce degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Vi sono quindi anche responsabilità politiche in questa accelerazione eccessiva verso le rinnovabili, verso la transizione ecologica e nel ritardo riguardo a molte delle scelte a proposito di politica ambientale ed energetica.
La politica certamente ha qualche responsabilità. Da prima, diciamo, si è mossa un po' in ritardo, perché prima che ci fosse questo cambiamento positivo nella sensibilità dei cittadini, no, verso l'ambiente, la politica non ha posto grande attenzione né alla transizione verso energia rinnovabile né, tantomeno, l'abbiamo detto, nella diversificazione delle fonti di energia. Poi, quando è cambiata la sensibilità da una parte del consumatore, ma il consumatore è anche il cittadino che vota, e quindi improvvisamente è diventato estremamente importante, diciamo, la sostenibilità ambientale, ha accelerato, ma forse accelerato, come dicevamo prima, un po' troppo aggressivamente, dimenticando appunto le implicazioni sociali. Quindi direi, come spesso succede, ma grazie a Dio in paesi democratici, diciamo, il voto dell'elettore ancora conta, si tende un po' a seguire le preferenze dei cittadini. Bisognerebbe però che il policy maker, quindi il politico con una visione di lungo periodo, riuscisse certamente a essere ricettivo delle preferenze dei cittadini, ma nello stesso tempo pianificare le transizioni. Transizioni sono sempre dirompenti, anche se vanno in una direzione positiva, verso obiettivi positivi e migliori, portano a dei grossi cambiamenti, e quando sono grossi cambiamenti dirompenti ci sono redistribuzioni di reddito, ci sono persone che ne escono vincitrici ed altre che ne escono perdenti. Quindi il lavoro del policy maker è quello di cercare di fare questo nel modo meno traumatico possibile.
Stiamo vedendo di come sia fondamentale quindi la relazione tra crescita economica, innovazione e sostenibilità, tutto questo però comprendendo diverse dimensioni, che siano quella ambientale, energetica, alimentare, abbiamo parlato di pescherecci, di agricoltura, quella demografica naturalmente e soprattutto quella sociale, perché è indubbio che i veri fondamenti di una società siano il suo capitale sociale, ma il capitale umano e il capitale naturale. L'innovazione tecnologica certo è in grado di migliorare tutto ciò, promuovendo e sostenendo un nuovo modello di produzione e di consumo, che deve però tradursi in un'economia davvero circolare. La sensazione è che oggi siamo in un punto fermo.
Diciamo che il modello tradizionale di crescita, che ha tenuto molto bene in questi due ultimi secoli e che francamente è stato il migliore che c'è stato, il modello che possiamo definire liberale capitalista, ha dimostrato qualche fragilità, soprattutto sono emerse queste fragilità dopo la grande crisi economico-finanziaria del 2008, sono emerse anche durante la pandemia. E quindi qualcuno sostiene che il modello vada, come dire, rottamato, vada messo da parte, vada sostituito, e ci sono tanti stimoli, la sharing economy, l'economia circolare, l'economia civile, tutte idee che sono preziose, che danno spunti molto interessanti di miglioramento, ma che a mio parere appunto vanno utilizzate per migliorare, per aggiustare il modello, per migliorarlo, non per sostituirlo. Quindi l'economia circolare di per sé è molto difficile riuscire ad adottarla come modello al 100%, però dà degli spunti interessantissimi che possono consentire di migliorare un modello che comunque ha funzionato, ripeto, per 200 anni e soprattutto ha dimostrato di sapersi migliorare, magari con qualche ritardo, con qualche frizione, però pensiamo soltanto come in 200 anni sui temi ad esempio della legislazione del lavoro, dell'economia del lavoro, siano stati fatti miglioramenti, sui temi dell'antitrust, sui temi dell'insider trading, cioè tante fragilità che sono emerse sono state poi corrette. Oggi abbiamo fragilità da correggere, relative ad esempio alla supply chain, che sono andate in crisi con la pandemia, delle fragilità che hanno a che fare appunto con la transizione ecologica, ma possiamo certamente intervenire come è stato fatto in passato, imparando anche dall'economia circolare, anche dalla sharing economy, da tutte queste idee.
The sun comes up. Secondo lei, qual è la transizione energetica che oggi è possibile attendersi? Quindi uno stop nelle agende internazionali, purtroppo per la guerra, con le conseguenze economiche che arriveranno, il rischio default, emergenza profughi e con un ribaltamento anche degli equilibri geopolitici importanti. E quindi?
Direi nel breve periodo la priorità è quella di poter diversificare le fonti per continuare a crescere, perché in assenza di crescita mancano le risorse poi per fare qualsiasi altra cosa. Quindi diversificare può anche andare a costo, diciamo, di tornare verso certe fonti di energia che creano emissioni. Tuttavia sarebbe anche il momento di continuare di raddoppiare lo sforzo negli investimenti per accelerare ulteriormente la transizione. Naturalmente questo è complesso perché è una questione di risorse. Una parte dei fondi, ad esempio del famoso PNRR, potrebbe essere destinato, anziché ad esempio alla transizione ecologica, agli investimenti rinnovabili, potrebbe dover essere destinato adesso per sostenere aziende e famiglie che devono far fronte a maggiori costi. Quindi è un problema di allocazione delle risorse, però sarebbe il momento di ancor più accelerare, perché certamente mai come oggi i cittadini hanno capito l'importanza di avere delle fonti energetiche diversificate. E ancora troppo poca è la componente, diciamo, che viene dalle rinnovabili. Poi c'è il grande tema del nucleare. Stiamo vedendo che i paesi che l'avevano, come dire, accantonato, come l'Italia, o che lo stavano accantonando, come la Germania, sono un po' più in difficoltà, mentre la Francia, ad esempio, che ha mantenuto l'energia nucleare, e qui però il tema è riusciamo ad avere l'energia nucleare pulita, nel senso a basso rischio, si trovano ad affrontare queste crisi in modo migliore. Certamente, come dice lei, gli equilibri geopolitici sono molto molto importanti quando si parla di energia, ma anche quando si parla di sostenibilità ambientale, perché abbiamo appreso queste riunioni, questi COP26 di Glasgow, che alla fine, se non c'è un coordinamento, un accordo internazionale, è molto difficile raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale.
Lei però ci sta dicendo anche che la relazione tra ambiente, energia, sostenibilità ambientale, economia è stata impostata in un modo scorretto. Per troppo tempo, infatti, abbiamo pensato che si sarebbe potuto promuovere la protezione dell'ambiente in un sistema economico che in realtà era costruito certo per non difenderlo, piuttosto per distruggerlo. Evidentemente questo non è accaduto e quindi dobbiamo assolutamente andare alla radice del problema e cambiare le regole economiche, cambiare il modello economico che è alla base di tutto questo.
Più che cambiare, sostituire, rottamare, io propendo per aggiustare il modello, anche perché storicamente, ripeto, questo modello ha dimostrato di sapersi migliorare, di sapersi aggiustare, però dobbiamo essere bravi a capire come aggiustarlo. Ma direi che queste ultime crisi, che sicuramente sono pesanti, mi riferisco, ripeto, a quella economico-finanziaria, a quella della pandemia e adesso a questa dovuta all'invasione dell'Ucraina, però sono ricche di insegnamenti, se sappiamo leggerli e coglierli, dove il modello va aggiustato. Ecco, quindi interventi di miglioramento su qualcosa che però è consolidato da tempo, piuttosto che una sostituzione o una rottamazione che può essere più facile da proporre, ma poi potrebbe diventare molto difficile da gestire. Anche perché nella storia i modelli alternativi di crescita non hanno dimostrato di riuscire a reggere la sfida del tempo.
Professor Magnani, appare evidente che è quindi necessario continuare a portare avanti il tema della sostenibilità, ma soprattutto inserire la sostenibilità non soltanto all'interno delle politiche ambientali, ma a partire dalle politiche economiche e ad esempio dal modo in cui si fa impresa. Inserirla quindi nel comparto energetico piuttosto che alimentare e soprattutto all'interno delle società tutte.
La politica ambientale deve diventare parte della politica economica, cioè non deve diventare semplicemente un fattore esterno da tenere in considerazione, deve essere parte integrante. E quindi, per fare un esempio, la politica economica deve promuovere e incentivare dei modelli, ad esempio, produttivi, ma anche di consumo più vicini, ad esempio, che diano una certa circolarità dell'economia. Ci sono tanti strumenti, sono strumenti fiscali, ci sono strumenti di politica industriale. Certamente la direzione deve essere quella di incentivare certi comportamenti produttivi di consumo e di disincentivare invece altri comportamenti che possono essere dannosi dell'ambiente. Per fare questo bisogna riuscire a dare un valore economico alla sostenibilità ambientale. Se la variabile, il valore economico, la sostenibilità ambientale è presa in considerazione, allora si potrà perseguire una crescita, ma non fine a se stessa, indipendentemente dall'impatto negativo sull'ambiente, ma una crescita che sia, come si dice, sostenibile, cioè che possa essere sostenuta nel tempo e che sia sostenibile anche da un punto di vista di preservare, diciamo, l'ambiente per le future generazioni. Quindi assolutamente la politica economica deve sempre di più incorporare gli obiettivi fondamentali della sostenibilità ambientale.
Ecco, Marco Magnani, ribadiamo allora di come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite consideri insostenibile quello che è il nostro attuale modello di sviluppo e per questo richiama tutti i paesi e le diverse componenti della società ad avviare, a far partire, insomma, un cambiamento. Lei ritiene questo obiettivo concretamente realizzabile?
Io penso di sì e sono ottimista, al di là del momento adesso naturalmente difficilissimo di questa crisi che dobbiamo superare, ma sono ottimista perché penso che un grosso aiuto lo avremo dalle innovazioni, non solo quelle tecnologiche, ma innovazioni, la ricerca scientifica. Nel corso della storia le innovazioni hanno sempre consentito all'uomo di superare i grandi vincoli, i vincoli delle risorse energetiche, i vincoli della sostenibilità, i vincoli della crescita della popolazione. È sempre più difficile naturalmente, ma io penso che l'innovazione, ripeto, tecnologica e non, possa aiutare ancora una volta a trovare nel campo energetico nuove fonti pulite e a perseguire una crescita che è necessaria, ripeto, perché tale risorse consente di distribuire le risorse tra chi le genera, ma che sia più bilanciata e più attenta, non solo nel rispetto dell'ambiente, ma anche nel rispetto dell'uomo e di quella che deve rimanere la sua centralità. Quindi mettere al servizio, diciamo, queste innovazioni della crescita nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo nella sua centralità nella società.
Grazie al professor Magnani per averci sottolineato e ricordato anche di come una vera innovazione tecnologica sia fondamentale soprattutto per migliorare il capitale umano, ma anche il capitale sociale e potenzialmente, naturalmente, il capitale naturale. Non ci può essere una vera innovazione che non sia quindi sostenuta da una nuova visione di sviluppo.